Devo innanzitutto rispondere a una domanda singolarmente intelligente, complimenti, fatta dal vostro collega, e cioè chiede lui, ma perché il nostro ordinamento non inserisce una norma di adeguamento automatico ai trattati internazionali? Questa norma non sarebbe una novità, c'è già in diversi ordinamenti, mi vengono in mente quello olandese, in parte quello francese, sicuramente quello spagnolo, anzi vi ho portato la norma spagnola che dice della Costituzione, i trattati internazionali stipulati in modo valido, una volta pubblicati ufficialmente in Spagna, faranno parte del suo ordinamento interno. Come vedete, questo è un ordine di esecuzione costruito come un rinvio mobile, no? È un rinvio mobile a tutti i futuri trattati che fossero validamente stipulati. In una riforma costituzionale in Italia, fatta nel 2001, di cui parleremo a proposito delle regioni, si è introdotta una clausola che per alcuni avrebbe questo significato. Dice, articolo 117, primo comma, la potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. E qualcuno l'ha letta nel senso analogo a quella spagnola. Però non è così, non è così. Infatti la Corte ha detto non è così, non c'è nessun adeguamento automatico. Notate poi che l'adeguamento automatico è condizionato dal fatto che il trattato sia validamente stipulato. E in tutti i paesi di tradizione occidentale i trattati devono, almeno quelli più importanti, devono essere approvati dal Parlamento. Il Parlamento lo esprime con legge, per cui comunque per stipulare un trattato bisogna fare una legge che ne autorizzi la ratifica. Il che significa che introdurre il timbro in Costituzione o riprodurlo in tutte le leggi non cambia nulla. Soprattutto non cambia quello che è il problema dei problemi, e cioè questo pesante trasferimento di responsabilità dal governo-parlamento, diciamo dal legislatore, al giudice, che come vedremo è una costante del sistema costituzionale. Poi i politici dicono la magistratura non funziona, ma la magistratura non funziona essenzialmente per un motivo, che non funziona la legislazione, ma questo i politici non lo dicono naturalmente. È lì l'origine di tutti i problemi, non nelle aule giudiziarie, l'origine dei problemi è in Parlamento. Quando il Parlamento mette il suo timbro e ordina l'esecuzione di un trattato, non fa quello che dovrebbe fare, cioè produrre le norme di adattamento. E non sempre i trattati sono semplici da eseguire, perché magari contengono norme di principio, magari contengono riferimenti a istituti che non sono nel nostro ordinamento, capite? E di conseguenza creano dei grossi problemi di interpretazione, che si aggiungono ai milioni di problemi di interpretazione che i giudici hanno di fronte ogni giorno, sempre perché le leggi sono scritte, non vi posso dire con che cosa, ma diciamo male. Questo è il vero problema. D'altra parte questo è il lavoro per tutti, nel senso che noi dobbiamo anche essere in qualche modo grati al legislatore perché ci dà tanto da lavorare, tanto, tanto, tanto. Bene, vedete, questo mi introduce esattamente al tema di questa seconda ora, che è la complessità. La complessità dell'ordinamento. Voi vedrete che si parla del legislatore, no? È il tipico modo dei giuristi di esprimersi, ma il legislatore che cosa prevede? E chiamarlo il legislatore dà l'idea della trasformazione in uomo, in soggetto, di un fenomeno che è un fenomeno invece estremamente complicato. Il legislatore italiano non esiste. Il nostro ordinamento italiano ha leggi che risalgono al 1861. E ci sono alcune leggi anche importanti, per cui nel nostro sistema, si parla di ordinamento, di ordinato non c'è nulla. Noi si parla di ordinamento, si parla di sistema delle fonti e si parla di legislatore. E come vedremo negli argomenti dei giudici, dei giuristi, c'è spesso il rinvio all'idea della completezza, della coerenza dell'ordinamento, che sono tutte trasferimento a un mitico legislatore di problemi che abbiamo noi come interpreti. Il nostro ordinamento è composto da leggi che risalgono all'unificazione d'Italia, 1861, poi sono leggi che risalgono al periodo fascista, pensate che 3 codici su 4 risalgono all'epoca fascista, il codice penale risale al 1830, anche quello di procedura, quello di procedura penale l'abbiamo rifatto adesso, è fatto anche molto male, devo dire, e il codice civile risale al 41, per cui corpi normativi fondamentali risalgono a un'epoca pre-costituzionale. Poi abbiamo avuto la fase transitoria tra monarchia e repubblica, altri atti normativi, alcune norme come la legge sulla stampa risalgono più o meno a quel periodo, alcuni statuti regionali risalgono a quel periodo. Poi abbiamo avuto la Costituzione e il regime costituzionale, ma il regime costituzionale ha avuto vicende politiche diversissime, no? Maggioranze storiche, rovesciamenti, eccetera, e quindi si è prodotto tramite stratificazione di leggi. A questo aggiungeteci 22 legislatori regionali che fanno leggi, come vedremo, aggiungeteci una produzione normativa della Comunità Europea che è enorme. E pensate che tutto questo finisce dentro a un contenitore che noi chiamiamo ordinamento giuridico, ma invece di essere questa bella sfera così perfetta, o quasi, è un contenitore, uso sempre la metafora della vasca da bagno, con i piedini, in cui dentro ci sta una melma immonda. Una melma immonda di atti normativi di cui noi non sappiamo neppure dire quanti siano. Qualcuno ha sentito la lezione inaugurale di Francesco Viola, ha fatto un accenno su questo problema che non si sa in Italia quanto siano le leggi. Ma pensate solo a questa, nell'anno di grazia 2008, sì, direi 2008, è stata prodotta una legge che si chiama legge taglialeggi, promossa da quell'ineffabile bell'uomo che è il ministro Calderoli, il quale ha presentato il suo faccione dicendo: abbiamo fatto una legge che ha tagliato 29.000 leggi. Allora io vi ho preso di questo elenco la prima e l'ultima pagina, e per non essere fazioso da scegliere leggi strane, vi leggo la prima e ultima legge abrogata. La prima, numero 1, legge del 21 aprile 1861, numero 1, per cui la prima legge fatta dell'unificazione, dice, titolo, che stabilisce la formula con cui devono essere intestati tutti gli atti intitolati in nome del re. C'era bisogno di abrogarla? La 2, che sarebbe la legge 8 del 61, no, questa è, sì, è del 61, con la quale sono applicate agli impiegati dell'amministrazione militare e marittima alcune disposizioni della legge 20 giugno 51, per cui richiama la legge precedente, sulle pensioni dell'individuo appartenente ai corpi della Reale Marina. C'era bisogno di abrogarle? Formalmente erano in vigore, nel senso che erano messe in fondo nella crosta di questa vasca da bagno immonda ed erano ancora lì. L'ultima di queste 29.000, anzi, reca il numero 29.084, è un decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato, 31-12-47, decreto della erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola elementare di Locri. La penultima dice modificazione dello statuto dell'Università degli Studi di Palermo, che nel frattempo sia stato modificato altre 10.000 volte naturalmente, La terz'ultima reca provvedimenti eccezionali in materia di buoni del tesoro, quelli del 47, e così via. Comunque, Calderoli c'ha ragione, queste leggi erano formalmente mai state abrogate. E allora, siccome c'è l'idea di fare un sistema informatico che contenga tutte le legislazioni italiane, che sarebbe anche ora, si comincia a dire: ma che cosa stiamo mettendo dentro nel computer? E allora ha detto: questa qua è roba già abrogata 10.000 volte. Era già abrogata, come vedremo, la parola abrogata ha significati diversi. Ed è stata tolta. Però immaginate quale sia la difficoltà di muoversi di un giurista in questa vasca da bagno, di un giurista in genere e di un giudice in particolare. Il giudice c'ha un compito, il giudice ha un compito ben preciso, quello di rispondere alla domanda. Al giudice si rivolge una domanda, si inizia così un giudizio, oppure un ricorso, una querela, quello, un esposto, quello che volete. Il giudice inizia e deve dare una risposta. Se io sto agendo per avere il riconoscimento del mio diritto, devo indicare al giudice su quale base affermo il mio diritto e quindi richiamerò delle fonti, degli atti normativi, italiani, regionali, pre-repubblicani, comunitari, vedo io, vedrà il mio avvocato, che mi basano la mia pretesa a un diritto. Il giudice deve mettere le mani in quella broda e vedere se la mia pretesa ha fondamento, se quelle norme sono ancora in vigore, se ce ne sono state altre, se si applicano effettivamente a quel caso oppure ci sono norme più specifiche per quel caso. Non può dire al ricorrente o alla parte, all'attore del processo: mi dispiace, sa, ma il nostro ordinamento è un tal casino che non so dargli una risposta. Non lo può dire perché c'è un preciso divieto, il divieto di non liquet, non liquet, è un'espressione naturalmente latina, lo devo specificare perché ormai si confonde regolarmente il latino con l'inglese, perché noi tutti parliamo inglese ed è successo, succede normalmente, no? Cioè, lo speaker alla radio, alla televisione un giorno l'ho sentito dire: la riunione è stata rinviata sine die. Sine die, sine die. Prima in toni. E nel corso di un concorso pubblico, qualche anno fa era stato uno scandalo nazionale, una commissaria, nella provincia di Pavia, se ben ricordo, una commissaria ha messo a verbale la protesta perché nel tema italiano erano usate espressioni straniere di lingua inglese che erano ex nunc, ex tunc, che come vedremo sono il linguaggio normale dei giuristi, che sono leggermente latine, vanno pronunciate ex nunc e non ex nunc. Per dire, per cui sine non liquet è un'espressione latina. È un'espressione che tra l'altro si usa anche in America, in Inghilterra, eccetera, come buona parte delle espressioni giuridiche tecniche, che è un divieto specifico. Il non liquet è la posizione che aveva il giudice quando diceva: non ho possibilità di decidere, non sono in grado di decidere. Il non sono in grado di decidere è quella che si chiama la negazione di giustizia. Denego di dare giustizia. Io dico: la broda è micidiale, non riesco a trovare una norma coerente e quindi ti dico: mi dispiace, non sono in grado di decidere. Una volta questa clausola era collegata a un'altra che era quella del ricorso al principe. Quando il giudice non aveva la norma, sospendeva il giudizio, faceva una letterina al re, al monarca, che per lui, a cui chiedeva il consulto, gli chiedeva che cosa doveva fare. E la risposta del principe integrava la legge. Questo era il modello, diciamo, pre-illuministico del diritto, modello pre-stato di diritto. Nello stato di diritto il giudice non può rivolgersi al legislatore per chiedere scusa, che cosa volevi dire? Perché c'è un principio fondamentale che il legislatore si esprime nelle sue forme e con il suo procedimento. E una volta che il suo documento si è staccato e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il legislatore non c'ha più niente da dire su quel documento. E cosa? è disposizione, è un atto, è un oggetto. E allora a questo punto ricavarne i significati giuridici è un compito del giudice. Capite? È la divisione dei poteri che dicevo l'altra volta, la distinzione tra norma e disposizione. Il legislatore pone le disposizioni, l'esempio del cartello del divieto di soste, il giudice deve applicare quella disposizione, applicare anzi le norme che ricava da quella disposizione ai casi della vita, per cui multerà il cretino che lascia il suo SUV in mezzo alla strada, ma se il cretino, generalmente non col SUV perché si sporca la pelle bianca, ma con una macchina più modesta, soccorre qualcuno che sta sgorgando sangue, non gli dà la multa perché ha lasciato la macchina in vietro di sosta, no? Perché? Perché sta interpretando una disposizione. La disposizione è messa lì, ma è l'interprete che deve ricavarne dei significati adeguati al caso che ha di fronte. Ora, la nostra vasca da bagno è zeppa di disposizioni, disposizioni strane, disposizioni scritte nell'italiano del 1800, o scritte in inglese, o scritte in francese. Alcune di queste disposizioni è difficile capire che senso abbiano, altre sono chiarissime, ma hanno un piccolo difetto di essere in contrasto con altre disposizioni. Uno delle grossi difetti della nostra produzione legislativa è che quando il legislatore, mitologico legislatore, fa una legge nuova, non è tenuto ad abrogare quelle vecchie. Qualche volta lo fa, oppure lo fa solo in parte, il che significa che le leggi si sovrappongono l'una con l'altra. E questo crea un trasferimento di responsabilità all'interprete, nel senso che è l'interprete che dovrà ridurre questa broda a un distillato da cui ricava la norma da applicare al caso. Compito che si impara qui inizialmente, no? Si impara all'università inizialmente, come ci si muove cercando di capire qual è la regola del caso che si applica partendo da questa stratificazione di atti normativi, di disposizioni, di strani atti, di varia fonte. E cose semplici non ci sono. Cose semplici non ci sono perché, tra l'altro, la realtà è infinitamente varia. È difficile che capitino due casi esattamente identici. E di conseguenza ogni volta il giudice deve reinterpretare il sistema per distillare la norma adeguata. E questo voi capite che è un compito altamente difficile. Si dice che nel nostro ordinamento le leggi siano un numero che varia da 30.000, ma ne hanno appena abrogate 29.000, per cui mi pare un po' strano, e sono appena arrivati ai 47. Ha un numero di circa 200.000, ma sono numeri, la gente dà i numeri in Italia, no? Nessuno lo sa quantificare, ma non diciamo con un margine delle centinaia, delle migliaia, ma parliamo delle centinaia di migliaia. Qualcuno dice che sono 60.000, altro dice che sono 300.000. Per cui proprio la dimensione sfugge. Poi di che cosa parliamo? Di leggi? E i regolamenti? E gli atti dei comuni? Se voi dovete costruire un garage nel vostro giardino, quello che pesa di più è il regolamento edilizio del comune. I comuni sono 8.000 in Italia, 8.100. Perché capite, solo in questa piccola enclave noi abbiamo regolamentazioni che sono quantomeno 8.100. Vedete la complessità enorme del sistema giuridico. Allora, la prima attrezzatura che il giurista ha elaborato, il primo strumentario, è quello dei criteri di soluzione delle antinomie cosiddette. Vi prego, antinomie, non antinomie. Quando uno all'esame mi dice antinomie, mi fa invecchiare. Vi prego, antinomie. Antinomia è una parola di origine greca che Nomos è la regola, anti è il contrasto, indica con l'espressione gergale, tecnica, il contrasto tra norme. Si verifica il contrasto tra norme? È per forza che si verifica. Non avendo abrogato decine di migliaia di leggi, noi abbiamo delle leggi che dicono delle cose contrastanti. E quando le due leggi o due norme o due atti dicono cose contrastanti, che cosa può fare il giudice? Divieto di non liquet. Non può dire alla parte di guardi, lei in base alla legge tale sarebbe punibile, ma in base alla legge tal'altra non sarebbe punibile. Vabbè, ho capito, e allora? Mi dispiace, c'è un contrasto nella legge. Questo è vietato il giudice, non liquet. Spesso voi sentite alla televisione starnazzare attorno ai giudici che vanno oltre i loro limiti e che invadono lo spazio del legislatore, perché il giudice non si deve permettere di interpretare le leggi. Allora, chi dice questa cosa qua? Non importa di che partito sia, voi prendete un bollino deficiente e glielo ficcate in fronte, perché è una questione di ignoranza, ma l'ignoranza non è un peccato di cui vergognarsi più che tanto, basta nasconderla. No? Uno nasconde sotto il tappeto la sua ignoranza, sta zitto, dice bel tempo oggi e la fa franca, ma non può andare in televisione a dire i giudici non devono permettersi di interpretare. L'ultima volta è stata su questa questione del reato di immigrazione clandestina, che Maroni, scusate la parola, ha detto pubblicamente in televisione che i giudici non si devono permettere, che vanno contro quello che ha voluto il legislatore. Il legislatore, se voleva qualcosa, lo ha messo per iscritto. Questo era il suo potere. Ciò che il legislatore vuole, lo mette per iscritto. Una volta che ha finito di scrivere, non può più volere niente. Perché il problema è che quella roba va dentro nella vasca da bagno e il giudice deve dare la risposta alle parti. E deve essere una risposta coerente. Non può dire, ci sono due norme contrastanti, scegliete voi. C'è una disposizione. Che implica una premessa. Nel 1941, quando fu fatto il codice civile, non c'era praticamente più traccia dello Statuto Albertino, della vecchia Costituzione. Vedremo un po' più avanti che cos'era. E quindi gli autori del codice pensarono di preporre al codice stesso una serie di norme che sono intitolate, le trovate nel codice civile, disposizioni preliminari al codice civile. Queste norme avevano l'intento di stabilire alcune regole di natura costituzionale sulle fonti, tanto è vero che l'articolo 1 dice sono fonti dell'ordinamento italiano 1. La legge, 2. Il regolamento, 3. Le norme corporative, 4. Gli usi. Inizia queste disposizioni facendo un elenco delle fonti di allora dell'ordinamento italiano, norma di riconoscimento, no? Elencazione degli atti e dei fatti abilitati a innovare l'ordinamento italiano. E poi seguono ancora, perché sono ancora in vigore, una serie di disposizioni che da qualche parte sicuramente sono qui. Eccolo qua. Una serie di disposizioni sull'interpretazione e l'applicazione della legge. Io vi leggo, cioè, sì, l'articolo 12, da cui la rubrica è il titolo dell'articolo, dice interpretazione della legge. Notate, scritte nel 1941, in piena guerra e in pieno regime fascista. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore, dove l'intenzione del legislatore significa che cosa il legislatore voleva dire. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, sia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, cioè l'obbligo di interpretare per analogia, se non c'è la norma del caso, usi un caso simile. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Questo significa che il giudice parte dal testo e deve arrivare comunque a rispondere alla domanda, cioè deve comunque elaborare la norma del caso, non può rispondere non lique. Questa è una norma che è tramandata dalla tradizione della codificazione civile, diciamo dal codice Napoleone in poi, per cui dall'inizio dell'Ottocento, forse anche un po' prima, ed è una norma che dice ai giudici: tu non puoi denegare giustizia, hai un testo di legge, se il testo di legge non è chiaro e non riesci a capire che cosa voleva scrivere il legislatore, allora vai a sviluppare processi interpretativi come l'analogia o come l'interpretazione dei principi. Volete un esempio di analogia? L'esempio storico di analogia è stato quando hanno cominciato a volare gli aerei. Gli aerei hanno cominciato a volare, ma non è che prima hanno fatto il codice di navigazione aerea e poi hanno fatto volare gli aerei. Gli aerei sono volati la prima volta che è caduta la merce, si sono scontrati, hanno avuto questioni di precedenza in aeroporto, sono andati di fronte al giudice e il giudice che cosa ha detto? Non c'è una norma per la navigazione aerea, ma per analogia applico quella della navigazione marittima. Il corpo normativo sulla navigazione marittima è stato applicato per analogia alla navigazione aerea. Perché? Perché il giudice non poteva dire: volete andare in aereo? Bravi, e io non c'ho la regola. La regola lui l'ha dovuto sviluppare tramite un processo di interpretazione e di produzione di norme. Capite? Ora, noi tra oggi e domani studieremo alcune regole sul processo di semplificazione dell'ordinamento, cioè alcuni criteri con cui l'interprete va a decidere quale norma applicare al proprio caso. E lo decide l'interprete, è sua responsabilità. E lo decide in base a criteri che sono in parte codificati nelle preleggi. Prima vi parlavo dell'abrogazione, che è uno di questi criteri, ma le preleggi hanno messo per iscritto una serie di criteri che sono della tradizione dei giuristi. Non si sono sviluppati perché l'ha voluto il legislatore, si sono sviluppati per una tradizione di cultura giuridica. Sono criteri che risalgono ancora nella notte dei tempi, in buona parte risalgono al diritto romano. E sono dei criteri che sono applicati in tutti gli ordinamenti, anche per la forza espansiva del modello del diritto romano. E di conseguenza che i criteri di cui parleremo sono dei criteri che tendenzialmente hanno un normale applicazione, un normale riconoscimento, anche se ovviamente presentano alcuni problemi. Il primo di questi criteri, ve lo accenno oggi e poi domani continuiamo, che rappresento con l'icona di un orologio, è il criterio cronologico. Oddio, devo dire che più che un orologio sembra mia zia, ma insomma fa lo stesso, è una sveglia. È il criterio cronologico, che è un criterio banalissimo. 2 minuti me ne vado, va bene? Patteggiamo così, 3 minuti di silenzio e poi andiamo su. Il criterio cronologico si basa sul tempo e dice che tra 2 norme in contrasto prevale la norma più recente. Semplicissimo, no? Prevale la norma più recente e la norma più vecchia si considera abrogata. abrogazione e l'effetto di questo criterio. È sempre esistito questo criterio? Probabilmente no. Anzi, in origine valeva il criterio opposto. In un ordinamento che si basa sulla consuetudine, una consuetudine vale di più se è più vecchia, no? Cioè, bene o male, Halloween pesa di meno di Babbo Natale. Perché? Perché Babbo Natale è una tradizione più antica di Halloween. Da qualche parte invece è più antica la Befana, un po' eccessiva però. Nelle mie terre andava San Nicolò, so perché. Però nel tempo si è modificato e tendenzialmente le tradizioni hanno una resistenza a modificarsi e sono considerate più obbligatorie quanto più antiche siano. Il che rappresenta bene una società ferma, no? Una società molto immobile. Il paesino perduto nelle valli montane ha dei riti e delle tradizioni che negano il criterio cronologico. Lo negano perché anzi tendono a premiare la tradizione più antica, a resistere ai cambiamenti. Però il criterio cronologico è considerato implicito in tutti gli ordinamenti moderni. Pensate che la nostra Costituzione non affronta il problema, non ne parla, non ne accenna, non c'è nessuna base costituzionale che rimandi al criterio cronologico, per semplice fatto che è implicito. Quando la Costituzione, articolo 70, dice la funzione legislativa appartiene alle Camere, dice che produrre leggi è una funzione, il che vuol dire che è un potere che si esprime ogni giorno. C'è la dinamicità della legislazione e la dinamicità della legislazione non può che avere come base l'affermazione del principio cronologico, e cioè che ciò che il Parlamento decide oggi scalza quello che il Parlamento ha deciso ieri. Questo consente all'ordinamento giuridico di rinnovarsi. Una società dinamica o che si dichiara tale tende a premiare l'innovazione piuttosto che la tradizione. Noi abbiamo eliminato le consuetudini nel nostro panorama, le abbiamo sostituite da atti che sono atti di volontà e andiamo a votare sempre nuove parlamenti perché ci diano nuove norme, anche se poi diciamo perché l'hanno fatto. Ma la tendenza è quella di un ordinamento che ha come suo principio l'innovazione dell'ordinamento, la capacità di innovarsi. Domani vedremo come opera il principio cronologico.